Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Dopo il grande successo dell'episodio pilota di Micron Hertz, i vostri Francesco e Rossella ritornano a raccontarvi un'altra tematica che sta scuotendo la comunità scientifica, ma non solo, anche l'opinione pubblica mondiale. Stiamo parlando dell'HIV. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Rossella. Questa puntata abbiamo deciso di parlare dell'AIDS, una malattia che da quando è comparsa ha causato circa 20 milioni di morti. È una malattia, ogni anno i dati ci dicono ci sono circa 36,7 milioni di persone che hanno un'infezione da HIV. Anche in Italia il numero è abbastanza alto, soprattutto al nord, in Lombardia ci sono stati circa nel 2015 20.000 casi. I numeri dicono già tutto, però molto spesso quando si parla di AIDS pensiamo agli anni 80, agli anni 90, senza dimenticare che è una piaga ancora dei giorni nostri.
Esatto, noi parleremo di questa tematica, non saremo da soli perché ad affrontare il tema insieme a noi in studio, oltre ai nostri studenti, anche esperti del settore. Avremo infatti l'opportunità di intervistare Cristiana Pulcinelli, giornalista scientifica che si è occupata del tema, che ha recentemente appunto pubblicato un libro di cui parleremo anche, AIDS, breve storia di una malattia che ha cambiato il mondo, ma avremo anche degli inserti audio di altre interviste realizzate alla professoressa e dottoressa Daniela Francisci, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale di Santa Maria di Terni, nonché professoressa all'Università degli Studi di Perugia. Per cui ne sentirete delle belle. Restate con noi, ritorniamo fra poco con il nostro primo ospite.
I focus di Micron Hertz, la scienza in pillole.
Come primo ospite della puntata abbiamo Cristiana Pulcinelli, giornalista nonché grande amica di Micron da sempre, fra gli autori della nostra rivista, che qualche settimana fa ha pubblicato per Carocci Breve storia di una malattia che ha cambiato il mondo. Il protagonista di questo libro è l'AIDS. Con Cristiana cercheremo di capire non solo le origini, ma soprattutto andremo ad analizzare i miti che accompagnano questo male, e poi una parte, e secondo me la parte più interessante del libro, è quella dove Cristiana parla della comunicazione della malattia e di come le prime campagne anche in Italia di sensibilizzazione a fare le analisi, a fare i controlli, cercheremo di capire se hanno portato dei risultati e quali sono le prospettive future.
Buongiorno innanzitutto. Dunque, la storia dell'AIDS si può dire che nasce in Africa all'inizio del Novecento, perché è lì che il virus è saltato, ha fatto il cosiddetto salto di specie, cioè un virus che normalmente infettava le scimmie, in particolare una specie particolare di scimpanzé, è saltato e riuscito a passare all'uomo. E cosa, diciamo, questa non strana, nel senso che moltissime malattie umane sono zoonosi, cioè vengono dagli animali, quindi il passaggio di specie di un virus dall'animale all'uomo è una cosa abbastanza diffusa. In quel caso però che cosa è successo? Che all'inizio, diciamo, non parliamo intorno al 1920 più o meno, dovrebbe essere avvenuto questo salto di specie in una zona dell'Africa, probabilmente il Gabon, insomma, però è successo che poi da lì questa persona infettata si è trasferita in una grande città, in una città che stava crescendo moltissimo in quegli anni, che era Leopoldville, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, oggi Kinshasa, e lì ha trovato un terreno fertile per diffondersi, diciamo così, e dare il via all'epidemia. Questo anche perché il virus è diventato capace di trasmettersi da essere umano ad essere umano, diciamo che è una capacità ulteriore acquisita attraverso le mutazioni che il virus subisce. Da lì, per una serie di cose, insomma, le condizioni favorevoli sono state varie, ne posso dire due sostanzialmente: una grande città, molto con scarse condizioni igieniche, come si può capire, insomma, una città in crescita, molta prostituzione e soprattutto un posto dove le ferrovie avevano giocato un ruolo fondamentale, cioè nel senso che si sono costruite chilometri di ferrovie in quegli anni, in quel posto, e il virus ha cominciato a viaggiare naturalmente nel corpo delle persone che facevano il percorso in ferrovia, e quindi ha cominciato a diffondersi. Dopodiché da lì è passato negli Stati Uniti, e lì all'inizio degli anni Ottanta ha fatto la sua comparsa nel mondo, nel senso che per la prima volta è stato individuato da alcuni medici in alcune popolazioni, in alcune persone, diciamo, soprattutto nelle due sponde degli Stati Uniti, cioè quindi a New York e a San Francisco.
Io sono rimasta molto affascinata dal fatto che metti in correlazione degli aspetti economici, politici, anche urbani, no? Nella proprio diffusione, oltre che aspetti di comunicazione, mezzi di comunicazione, nella diffusione di questo tipo di virus. E tra l'altro, da questo punto di vista, comunque il processo di decolonizzazione ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che ha favorito poi il rimpatrio magari degli europei che stavano all'interno di queste zone particolarmente colpite, che possono essere stati anche loro vettori, no, di questo tipo di virus.
Sì, esattamente, esattamente. Ma spesso succede questo quando si studiano appunto le zoonosi, cioè quelle che sono le malattie che vengono dagli animali e poi passano all'uomo per un salto. Spesso succede che questo sia dovuto a dei cambiamenti che hanno come protagonista l'uomo, diciamo così, e quindi cambiamenti anche, diciamo, del tessuto urbano, dell'ambiente, eccetera eccetera, politici, economici, che sono fondamentali per la diffusione del virus in questo caso. Ma lo abbiamo visto anche, lo vediamo tuttora nel caso dell'AIDS, per esempio in Africa, perché per esempio il fatto di avere alcune condizioni economiche, sociali, di differenze di genere, per cui non so, le donne hanno poco potere di decidere della propria sessualità, per esempio, fa sì che il contagio sia molto più diffuso rispetto all'Europa o agli Stati Uniti oggi. Insomma.
All'epoca a Kinshasa c'era una popolazione femminile che era bassissima e che proprio per queste condizioni culturali, oltre a gestire i bar locali, erano anche costrette a arrotondare prostituendosi, e quindi diventavano loro stesse vettori di incubazione e di diffusione di questo tipo di virus.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Oggi su Micronerz, per la rubrica Lettura e Visioni, parleremo del libro Storia della medicina dagli antichi greci ai trapianti d'organo. Il fascino della medicina, l'ambiguità e il sospetto con cui, soprattutto in tempi recenti, si guarda alla preziosa figura del medico, hanno forse radici in quello speciale spostamento di prospettiva, lo studio dell'uomo sull'uomo. La medicina rimane una scienza fondamentale per l'umanità ed è altresì importante restituirle quel prestigio e quell'autorevolezza che si vanno forse perdendo nei meandri del dilagante analfabetismo funzionale improntato sul presunto smascheramento dell'ipse dixit. Il chirurgo e scrittore Sherwin Nuland, nell'opera Storia della medicina dagli antichi greci ai trapianti d'organo, racconta il trionfo della scienza sulla superstizione, partendo ovviamente da Ippocrate per arrivare all'età moderna. La scienza medica, dal 1988, anno di prima pubblicazione del libro con il titolo Doctors, fino ad oggi ha continuato a compiere passi enormi, più velocemente forse che in passato. Il libro ripercorre la storia della medicina attraverso la presentazione dei protagonisti che si sono susseguiti nei secoli. Un racconto ragionato, scritto da chi ha vissuto ogni giorno la professione medica come vocazione. Una storia vista come galleria di personaggi, con le parole di Nuland, a rimarcare il fatto che la scienza non discende da un iperuranio dal quale attingere idee e teorie, ma è fatta dal lavoro quotidiano di uomini e donne, scienziati, pensatori, ricercatori e tecnici. Sherwin Nuland, Storia della medicina dagli antichi greci ai trapianti d'organo.
Ma Ma veniamo adesso alla sintomatologia, perché come viene scoperto poi il virus?
Ecco, il virus viene scoperto, come dicevo prima, negli Stati Uniti, cioè siamo alcuni anni dopo, tutt'altro posto del mondo. Si comincia a vedere delle cose strane. Si trattava di una segretaria di un istituto, diciamo, importante di controllo medico degli Stati Uniti a New York, che si accorge ad un certo punto, lei era lì perché le arrivavano le richieste dei farmaci particolari, e un farmaco che veniva richiesto pochissimo nel corso degli anni, ad un certo punto lei si accorge che ha una serie di richieste una dietro l'altra nel giro di pochi mesi, e quindi si insospettisce, dice: ma questa è una cosa strana, perché questo è un farmaco che viene richiesto per una particolare tipo di polmonite da questo fungo che si chiama Pneumocystis carini, che è, appunto, poi si scoprì che era uno dei tipici microorganismi che attaccavano l'organismo, diciamo, indebolito in qualche modo, il sistema immunitario indebolito dall'HIV, e quindi si stupisce e ad allerta il suo capo, e da lì parte l'indagine, ed è un'indagine che durerà vari anni, è un'indagine complicata. All'inizio non si sa che cosa può essere, non si sa che è un virus, si comincia a capire che può avere a che fare qualcosa con il sesso, perché inizialmente i pazienti sono tutti omosessuali, e poi si vede però che compaiono altre figure, compaiono per esempio, cioè, si diceva all'epoca era la malattia delle 4H, no? Perché in inglese cominciavano tutti con H, ed erano gli eroinomani, cioè quelli che iniettavano le droghe, gli haitiani, gli omosessuali e gli
emofiliaci.
E gli emofiliaci, esattamente. In realtà il problema era che tutti erano accomunati dal fatto di appunto una possibile trasmissione attraverso sperma o attraverso sangue. Questa, diciamo, era poi la via di trasmissione, e lì, diciamo, comincia questa cosa che è una storia bellissima da ricostruire, perché è una storia, è quasi un po' una caccia, un giallo in qualche modo, no? Per cercare di capire appunto che cos'è questa malattia, come si sviluppa, la caccia al virus, alla quale ad un certo punto cominciano a partecipare le stesse persone che hanno preso l'infezione, cioè le persone con HIV. E questa, secondo me, è un capitolo bellissimo di questa storia.
Allora, noi lo affronteremo fra pochissimo, adesso ci andiamo ad ascoltare un attimo un estratto tratto dall'intervista alla dottoressa Daniela Francisci.
Chi è?
Io.
Io chi?
Io, l'esperto che risponde.
Ai microfoni di Radiofonica la professoressa e dottoressa Daniela Francisci, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Santa Maria di Terni.
In Italia la situazione è una situazione di stallo, nel senso che ogni anno, e parliamo perlomeno dal 2010 a venire in qua, quindi almeno 7 anni, il numero delle nuove infezioni di HIV è sempre uguale. Siamo intorno ai 3.500-4.000 nuovi casi ogni anno. Quando dico nuovi casi intendo persone che si scopre hanno l'infezione, ma di questi soltanto un 16% sono infezioni recenti. Quindi questo significa che c'è una numerosa quantità di persone che hanno l'infezione da tempo e che scoprono magari soltanto in una fase avanzata di essere sieropositivi. In effetti i dati del centro operativo AIDS ci dicono che oltre il 50% di queste persone che scoprono l'infezione hanno già un grave deficit dell'immunità, quindi un numero di linfociti CD4, che sono le cellule che il virus colpisce, inferiore a 350. Quindi concetto importante è che c'è molto sommerso ancora, e non a caso il piano nazionale IVAIDS, che è stato pubblicato a novembre e che copre l'arco temporale 2017-2019, mette proprio al primo punto il cercare di sviluppare delle strategie che consentano di far emergere questo sommerso.
Come sono cambiate le terapie nel corso del tempo?
Beh, la terapia è cambiata tantissimo in questi anni, forse è uno dei campi della medicina dove sono state fatte le maggiori scoperte. Noi abbiamo a disposizione oltre 28 molecole differenti per il trattamento dell'infezione da HIV, per cui fino al 1996-97 non avevamo nessun farmaco che funzionasse a lungo nei confronti dell'HIV. Avevamo delle terapie che funzionavano per un breve periodo di tempo e poi il virus diventava resistente e quindi il paziente peggiorava e poi moriva. Nel 1996 è stata introdotta quella che noi chiamiamo la terapia di combinazione, cioè almeno tre farmaci appartenenti a classi diverse, e questa è stata una svolta epocale, nel senso che abbiamo trasformato questa malattia da una malattia acuta rapidamente mortale a una malattia cronica, in cui il paziente però deve continuare a prendere la sua terapia per tutto il resto della sua vita. All'inizio, nei primi anni in cui sono uscite le terapie di combinazione, i pazienti prendevano anche 25 compresse al giorno in 3-5 dosi refratte, in alcuni casi con il cibo, in altri casi a digiuno. Avevano importanti effetti collaterali, cito soltanto il problema della lipodistrofia. Oggi noi abbiamo diverse molecole che possiamo somministrare in un'unica compressa. Ormai noi sappiamo che nel momento stesso in cui facciamo la diagnosi di infezione, noi dobbiamo iniziare a trattare subito quel paziente, perché se il paziente è bravo, prende bene la terapia, in breve, nell'arco di 6 mesi, la carica virale diventa negativa e quella persona praticamente, se è costante nell'assunzione, non trasmette l'infezione. Quindi la terapia diventa un beneficio per il singolo, per il paziente che migliora, ma è anche una protezione per la trasmissione dell'infezione. Un'altra modalità di utilizzo della terapia come prevenzione è la PrEP, che in Italia ancora non si fa, cioè è una assunzione di farmaci attivi per l'HIV nelle persone sieronegative che sono esposte ad un alto rischio di contagio.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Cristiana, ci eravamo lasciati appunto parlando di questa ricostruzione della paternità, della scoperta di questo virus. Come è avvenuta?
Dunque, il virus viene, diciamo, visto in qualche modo per la prima volta nel 1983 a Parigi, in Francia, da una donna, benché appunto si sappia poco questa cosa, perché poi la paternità è stata molto contesa da due uomini che erano Robert Gallo degli Stati Uniti e Luc Montagnier, che invece è appunto francese. La signora Françoise Barré-Sinoussi lavorava con Luc Montagnier ed è lei che appunto riesce a individuare con il microscopio, insomma, una attività particolare di questa coltura che testimoniava che ci fosse, diciamo, un agente infettivo particolare. Lì. Si trattava di un retrovirus, però il problema lì è stato appunto complicato, perché mentre Robert Gallo aveva negli anni precedenti individuato e scoperto un retrovirus di cui appunto aveva la paternità e che era convinto che fosse, diciamo, dello stesso genere del virus che causava l'AIDS, Luc Montagnier e la sua equipe individuano un virus che non ritengono essere lo stesso, diciamo, e qui nasce una grande battaglia che finisce addirittura in tribunale, perché naturalmente il problema non era solo la paternità scientifica, ma c'era anche un problema di soldi, perché, come dire, avere la paternità della scoperta del virus voleva dire anche prendere tutte le royalties per i test che poi si sarebbero sviluppati, successivi test diagnostici che si sarebbero sviluppati a partire dal virus. E quindi che succede? Che la cosa, insomma, si risolve ad un certo punto, perché stava diventando una cosa più grande, politica in qualche modo, si risolve con un accordo tra i presidenti Chirac e Reagan, appunto, che con una stretta di mano stabiliscono che la scoperta è a pari merito, in qualche modo è avvenuta contemporaneamente nei due paesi, eccetera eccetera, e quindi si dividono le royalties. Non è una bella storia, naturalmente, in questo caso non è una storia di cooperazione come invece ci si aspetta nella scienza, però nello stesso tempo è vero anche che, come poi scrisse Montagnier successivamente, forse questa competizione ha permesso in poco più di 2 anni di scoprire l'agente infettivo di una malattia che è venuta dal nulla e di cui nulla si sapeva, che è un tempo brevissimo nella storia, diciamo, della medicina. L'altro aspetto positivo è che forse ha insegnato qualcosa, cioè da lì in poi si è cominciato a collaborare di più, molto di più di quanto si faceva nel passato, anche tra ricercatori e tra istituti, diciamo, di paesi diversi.
Proprio per la composizione del virus si è creato poi il mito del virus uscito dal laboratorio, troppo perfetto. Ecco, che particolarità ha?
Diciamo, la sua particolarità è quella di attaccare il sistema immunitario, questa è la particolarità, diciamo, e l'attacca in particolare alcuni linfociti, che sono i linfociti T, e nello specifico alcuni linfociti T che hanno sulla loro superficie un recettore che si chiama CD4. Questi linfociti hanno la capacità di organizzare in qualche modo la difesa immunitaria dell'organismo, quindi la cosa fondamentale è questa, è che, diciamo, crolla l'organizzazione della difesa, e quindi questo ti espone a una serie di infezioni che normalmente possono essere banali e che invece in questi pazienti naturalmente diventa devastante. L'altra caratteristica particolare è questa, appunto, di una grande, diciamo, capacità di mutare velocemente, quindi appunto il fatto di non essere mai riusciti a fare un vaccino. Nel caso dell'HIV il vaccino non ce l'abbiamo ancora, nonostante siano passati molti anni, e appunto ancora difficilmente si vede la possibilità di... E quindi è un virus anche sfuggente, questa è la sua caratteristica. È un virus che sì, tu riesci a controllare oggi grazie ai farmaci, ma che non riesci a eliminare, e quindi si va a rintanare dentro a questi che si chiamano reservoir, e che rimane lì in attesa. Nel momento in cui tu non prendi più i farmaci, riparte con la replicazione.
Si parlava delle malattie delle 4H, quindi abbiamo detto gli emofiliaci, gli omosessuali, poi c'erano gli haitiani. Perché Haiti entra nella storia dell'AIDS ed è così importante anche nel mettere insieme nel puzzle finale della malattia?
Ma ci sono ipotesi, naturalmente, però una delle più accreditate è che quando la Repubblica Democratica del Congo appunto è diventata indipendente, tutti i belgi vengono rimandati a casa e ricoprivano naturalmente ruoli importanti, erano amministratori, medici, insomma, diciamo, tutte le alte cariche dello Stato. E quindi che cosa succede? Che ad un certo punto anche i tecnici, in qualche modo, che tenevano insieme il governo, succede che non sanno bene come rimpiazzarli, perché non avevano creato una classe dirigente. Si rivolgono alle Nazioni Unite, e le Nazioni Unite pensano che sia una soluzione buona mandare dei tecnici haitiani, perché parlano francese, perché sono neri, perché hanno, diciamo, si trovano male a casa loro, perché nel frattempo era arrivata una dittatura anche ad Haiti, e quindi c'è un grosso trasferimento di persone a Kinshasa, e lì probabilmente si pensa che sia avvenuta il contagio di un grosso, insomma, un numero di queste persone, che poi, ritornata ad Haiti, hanno portato il virus con sé.
Benvenuto Fabio Mariottini, responsabile direttore di Micron, che in realtà conosce già da un sacco di tempo, si può dire, la nostra ospite di oggi. Come vi siete conosciuti?
Siamo conosciuti quando c'era Arancia Blu, fino negli anni '80, quindi...
Che cos'era Arancia Blu?
Era una rivista che si occupava di ambiente, scienza ambiente, che usciva come inserto del Manifesto, e è durata 3-4 anni, insomma era un periodo buono per le riviste.
Noi rientriamo questa volta per parlare invece di altre due tematiche sempre legate all'AIDS e all'HIV, che sono l'attivismo e ovviamente anche la comunicazione che viene fatta intorno al tema. Fabio, vuoi iniziare tu con qualche domanda alla nostra ospite?
È ovvio che ancora si sta parlando di HIV e di AIDS perché ha generato qualche cosa oltre la malattia, un sistema nuovo di comunicare, di informarsi, di essere protagonisti di questa malattia. Sostanzialmente noi avevamo prima l'immagine del paziente che subiva quello che diceva il dottore, finita la visita, cioè si prendeva la ricetta e andava a casa. Con l'AIDS cambia un po' tutto, i gruppi cominciano a ritrovarsi in ambiti esterni a quelli della malattia, Non a caso la prima risposta avviene proprio nel mondo gay, perché in quel periodo negli Stati Uniti si proveniva da grosse lotte che avevano fatto per i diritti civili, quindi era un'organizzazione che aveva delle basi abbastanza solide e quindi diventa automaticamente un fattore di moltiplicazione rispetto all'informazione. Quanto ha pesato l'informazione tra pari rispetto all'informazione tra un vertice e una base in questa malattia qui?
Io credo che abbia pesato molto, perché in fondo i gruppi di attivisti erano un po' basati su questo, cioè la prima cosa che loro dicevano era questa, cioè dobbiamo far sapere, far conoscere la realtà, perché siccome non se ne parla, voi pensate che Reagan ha pronunciato per la prima volta la parola AIDS nel 1987, quando già erano morte moltissime persone negli Stati Uniti. C'era una forma di omertà e quindi si tentava di non parlare. E i gruppi di attivisti, questo è il loro primo passo che fanno, cioè bisogna informarci tra di noi, cioè contenerci informati, cercare di capire che cosa si può fare, naturalmente oltre all'aiuto pratico, perché poi la gente cominciava a stare male, quindi aveva bisogno di aiuto pratico, cioè proprio praticamente qualcuno che le andasse ad assistere. E però anche il fatto di diffondere le informazioni, infatti cominciano le informazioni anche sui giornali interni alle comunità gay a circolare informazioni di questo genere, si fanno incontri nelle case chiamando anche i medici, insomma una rete che in quell'ambito lì funziona sicuramente.
Però poi da questo gli attivisti fanno anche un salto, se si può dire, ulteriore, nel senso che poi diventano un po' dei lobbisti, vanno a confrontarsi con case farmaceutiche, con anche con gli stessi organi preposti della sanità per cercare di ridurre per esempio i tempi di sperimentazione dei farmaci.
Esattamente, sì, questa è l'altra grande novità, cioè il fatto che ad un certo punto l'attivismo è cambiato in qualche modo, anche perché sono entrate a far parte delle associazioni le persone con AIDS, non solo le persone con HIV, cioè le persone che diciamo stavano già male, ma non tanto male da non poter parlare dei loro diritti e diciamo di quello di cui avevano bisogno. Non vogliono più essere pazienti, tant'è vero c'è un famoso congresso a Denver nell'83 in cui si dice esplicitamente, uno dei principi che vengono sanciti da quel convegno è: noi non vogliamo essere chiamati pazienti, noi siamo persone con AIDS o persone con HIV, che è una cosa fondamentale se ci pensiamo, diciamo, perché è proprio il prendere in mano la propria condizione.
Quando noi parliamo di comunità in genere ci riferiamo sempre alla comunità gay e in particolare alla comunità gay americana. In Europa la situazione è leggermente diversa, perché in Europa la trasmissione per una larga parte avviene attraverso lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti. Io ricordo avevo avuto un'esperienza proprio qui a Perugina in quel periodo, fine anni 80, perché fondammo Ora d'Aria. Dopo le prime visite in carcere ci accorgemmo che sì, per carità, la rivista faceva piacere a tutti, la possibilità di intervenire, di portare le loro esperienze, di mandare come una lettera all'esterno, era sicuramente una cosa che faceva piacere ai detenuti. Però il problema grosso, dal momento che la maggioranza delle persone che erano detenute lo erano per tossicodipendenza, spaccio e via dicendo, sostanzialmente avevano bisogno anche di un supporto da quel punto di vista, perlomeno di conoscenza, per capire come potevano fare prevenzione, specialmente dentro un carcere dove non facciamo finta di essere in un altro mondo, ma dove una siringa, se fuori bastava per 3 persone, lì dentro doveva bastare per 50 persone, quindi la trasmissione era qualche cosa di terribile, insomma, da questo punto di vista. E noi ci accorgemmo che la situazione che si era creata veniva gestita meglio da dei detenuti che si facevano carico, avevano voglia di farsi carico, di informare gli altri, che non dal medico che veniva una volta ogni tanto e spiegava come si fa a non prenderlo, insomma. Noi ce ne accorgevamo per esempio dalle domande o dalle cose che scrivevano dopo, avevano un atteggiamento completamente diverso rispetto alla comunicazione tra pari che rispetto alla comunicazione gerarchizzata, insomma.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Ma infatti adesso le ultime, se posso inserirmi, le ultime cose che si dicono sulla comunicazione, in particolare per quanto riguarda l'HIV, è che bisogna trovare una cassetta degli attrezzi, diciamo così, all'interno della quale si utilizzano tante forme di comunicazione diversa. Cioè non si può puntare solo su una forma di comunicazione, ma ce ne sono tante e in luoghi diversi, in contesti diversi, in culture diverse, in età diverse, bisogna utilizzare quella più adatta. E quindi questa è la vera, diciamo, la vera lezione. E in fondo è la stessa cosa che si può dire per quanto riguarda le terapie. Cioè anche per quanto riguarda le terapie si è visto che dobbiamo usare la cassetta degli attrezzi. Dobbiamo usare la terapia antiretrovirale, ma anche la prevenzione, ma anche la PrEP, ma anche la terapia preesposizione. E via la circoncisione laddove si può utilizzare e via.
Quanta colpa hanno, fra virgolette, i media nell'aver un po' stigmatizzato, comunque contribuito a ghettizzare forse ancora di più i malati di AIDS e certe categorie?
Sì, si è detta questa cosa, in effetti probabilmente è vera. Io voglio solo dire però, spezzare una lancia, diciamo, per chi fa comunicazione, perché non è facile. Tutte le campagne di informazione sono state attaccate da vari punti di vista. Era proprio difficile non essere attaccati. Adesso faccio un esempio. Ad un certo punto negli Stati Uniti uscì una campagna in cui c'erano due omosessuali bianchi che si abbracciavano e dicevano: noi usiamo il condomo, una cosa di questo genere. La comunità nera è insorta perché ha detto: ah, allora questo vuol dire che voi considerate solo i maschi bianchi e non considerate anche i neri. Oppure, non so, in Italia la famosa passata sulle televisioni, la famosa campagna del contorno viola, c'erano le persone contagiate che incontravano altre persone, avevano dei rapporti sessuali e trasmettevano l'alone viola, diciamo così. Quello naturalmente è stato tacciato di, insomma, presentare la cosa come se fossero degli untori, delle persone come se fossero i contagiati, come se fossero degli untori che andavano in giro a spargere il contagio. Da una parte è vero, dall'altro si diceva era un modo per far capire che però il rapporto sessuale era a rischio di trasmettere. Quindi anche qui non direi che è tutto bianco o tutto nero, insomma, ci sono stati dei tentativi, forse alcuni sono andati male, in Italia in particolare poi avevamo un problema di cultura cattolica che in qualche modo ci ha un po' compresso sicuramente. Adesso, per dire, la Russo Iervolino, quando fece fare la campagna con i disegni di Lupo Alberto, l'avevano voluta loro, l'aveva voluta il ministero, lei era il ministro della salute, l'avevano voluta, quando l'hanno vista però hanno visto che il linguaggio era troppo esplicito, hanno detto: nella scuola questo non può andare. Però ecco, appunto, ripeto, è difficile secondo me trovare una strada giusta.
Diciamo che nel contesto europeo l'Italia è quella che ha avuto dei comportamenti più schizofrenici, perché quella della Ius Iervolino e quella famosa di Donat Cattin, cioè dove insieme si trasmette per sperma e sangue, quindi la campagna settica molto precisa e rigorosa, c'era quella della lettera a tutti, dice: però non farle meglio,
cioè, esatto,
non
sai, esattamente.
Questo credo che sia il prodotto, mentre dalle altre parti c'era una coerenza pur nella difficoltà di trovare un minimo comune multiplo, no? Per, valido per tutto, ma c'era una coerenza, insomma, diciamo, per ciò che riguarda come aggredire questo problema, eccetera. Da noi c'era una incoerenza totale. C'è nel 2009 il famoso attacco al preservativo di Benedetto XVI, che è stato sicuramente, non è stato il toccasana per l'Africa, nel senso che anzi governi molto repressivi che giudicavano già lo stesso uso del preservativo come qualcosa di non consono alle loro tradizioni, al loro modo di vivere, hanno, sono montati su questa carrozza, insomma, spianata. E anche l'altra cosa, che il Papa non ha risposto alla domanda, ma si deve usare il preservativo o no, era messa in un altro piano, parlando d'altro. Credo che queste siano state cose che ovviamente hanno ritardato, un po' penalizzato, come ci sono delle cose che hanno invece accelerato, no? Il fatto che molte persone cosiddetti VIP siano stati infettati, cioè diciamo che ha spinto, no? Se l'epatite virale avesse avuto la stessa spinta che ha avuto l'AIDS, molto probabilmente a quest'ora sarebbe stata debellata già da un bel pezzo, insomma. Mentre invece queste sono cose che hanno pesato, insomma, sulle campagne in genere e sul modo di affrontare la malattia.
Ed ecco lo scoop del secolo, la scoperta che rivoluzionerà la vita di milioni di persone.
Non credere a tutto quello che senti dire in giro. Micron Hertz, il programma che sbufala le bufale.
Allora, arrivati a questo punto, noi commenteremo con la nostra giornalista quelle che sono le false credenze, le migliori bufale del web legate all'AIDS, selezionate appositamente appunto dalla redazione radiofonica. Al primo posto abbiamo: esiste un untore, uno, unico. È tutta colpa del paziente zero, dicono, questo Dugas, lo steward canadese che è morto appunto nell'84. È stato lui ad aver diffuso il virus a tutti gli americani e poi a tutti quanti nel mondo. È effettivamente così?
No, in realtà no. Povero Dugas era uno steward appunto canadese che effettivamente si era infettato, era gay, aveva un altissimo numero di partner sessuali ed effettivamente è stato, diciamo, una fonte di contagio, non c'è dubbio, perché molte persone con cui lui ha avuto rapporti poi si sono infettate a loro volta, ma non si può assolutamente dire che sia stato il paziente zero, cioè quello da cui tutto è nato, in primo luogo perché recentemente si è scoperto che l'HIV girava negli Stati Uniti prima che lui si ammalasse, prima che lui si contagiasse, e quindi diciamo è saltata questa credenza.
Poi Dugas è vittima a sua volta di una fake news, perché tutta la storia del paziente zero parte dal libro di Shields che racconta le avventure sessuali di Dugas, che non ha mai nascosto, anzi proprio questa è una storia di fake news e di vanità. E poi oltre che il virus era già arrivato negli Stati Uniti, eravamo negli anni 70, Dugas è nato nel 53, quindi sessualmente ancora non era attivo, è stato un mito per molti anni, ancora continua a essere presente sulle pagine di Google, però bastava come sempre fare uno più uno, perché queste fake news alcune volte, ed è quello che bisogna sottolineare sempre, sono facili da smascherare, basta un po' di intuito da non cercare il fantasma dell'opera, ecco.
Allora, al secondo posto abbiamo l'ipotesi complottista. L'HIV è un prodotto dei laboratori degli scienziati statunitensi. Quindi qualche scienziato ha preso un virus, lo ha modificato e poi si è messo a infettare la gente. Questa in realtà si poteva anche ricollegare a quella che era invece la controcampagna mediatica durante la Guerra Fredda, è attendibile?
Ma questo, insomma, diciamo, se ce ne sono state varie, no? Come è venuto fuori l'HIV, c'era una, forse la più famosa, era quella che diceva che facevano, creando un vaccino, un vaccino antipolio, questo vaccino si faceva, diciamo, coltivando le cellule di alcune scimmie, e probabilmente, dicevano loro, queste scimmie erano infettate e quindi poi il vaccino era infettato a sua volta, e quindi nelle campagne di vaccinazione il virus è stato, insomma, diffuso. In realtà non c'è mai stata nessuna prova di questo, anzi, diciamo, le prove sono contrarie, nel senso che per fare i vaccini antipolio non si è mai usato lo scimpanzé, per esempio, ma si usavano altre scimmie. E invece il ceppo di HIV, che è più diffuso oggi in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo, è un ceppo che viene, come dicevamo prima, da quella specie particolare di scimpanzé, non da altri scimmie. Quindi già solo questo ci fa capire che è una
sciocchezza. Sì. Andiamo avanti. C'è chi dice: è inutile tenere convegni a scuola per spiegare ai giovani cosa sia l'HIV, tanto è un problema solo degli omosessuali. E poi non si deve parlare di educazione sessuale tra i banchi di scuola.
Sì, questo abbiamo detto anche un po' prima. Io credo che la cosa importante sia parlarne sempre e comunque, prima di tutto, perché naturalmente, come abbiamo visto nel corso degli anni, non è una cosa che riguarda gli omosessuali, assolutamente. Anzi, in alcuni paesi, nello specifico in Africa, le donne sono di più degli uomini, cioè sono più o meno pari, ma insomma sono anche... Sicuramente non è un problema che riguarda solo gli omosessuali maschi. E l'altra cosa è che più se ne parla e meglio è, per la cosa che dicevamo prima, che questo riduce lo stigma e riduce il fatto di sentirsi strani o comunque, diciamo, attaccati in qualche modo, e quindi il fatto di non poi accedere al test, non farsi controllarsi.
Certo, e qui chiudiamo con l'ultima, che è di queste fake news, che si ricollega direttamente con quello che avevi detto prima e che avevamo in parte accennato, cioè: se sei eterosessuale e solo relazioni monogame, non hai bisogno di fare il test.
No, naturalmente non è così. A parte il fatto che le relazioni monogame, come si sa, non sempre sono monogame, cioè sembrano monogame, ma non sappiamo.
Ma se infatti, se non lo conosci, lo eviti, è proprio dato pure al partner. Bisogna conoscere bene il partner.
Esatto.
Al limite era là che dovevano far capire la campagna.
Esattamente, esattamente, perché ci sono stati moltissimi casi di donne infettate da uomini, dai loro mariti, che appunto loro pensavano, diciamo, non avessero altre relazioni, e poi invece si è scoperto che avevano altre relazioni, naturalmente nascondendole alla moglie, e quindi loro si sono ritrovate con un'infezione da HIV.
Beh, che dire, Francesco, abbiamo sviscerato la questione più che bene, direi, in modo più che approfondito con i nostri ospiti. Non ci resta che ringraziare la giornalista Cristiana Pulcinelli, l'intervento della dottoressa Daniela Francisci, il nostro esperto che risponde, Fabio Mariottini. Ovviamente ringrazio Francesco Aiello, gli studenti che sono intervenuti all'interno della trasmissione. Vi diamo appuntamento chiaramente la prossima volta. Di cosa parleremo?
La prossima volta parleremo di una specie protetta, quella dei ricercatori italiani e soprattutto dei dottorandi. Notizia di questo mese che i dottorandi hanno avuto pure l'aumento dello stipendio, quindi adesso sono ricchi, e quindi ne parleremo.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.